Giovanni capitolo 4 è un argomento che è molto, un argomento molto particolare. Non so se riusciamo a farlo, fare tutta una tirata, però volevo darvi proprio una, volevo dare una mitragliata di versetti. Una mitragliata di versetti, nel senso che ci sono delle cose che vorrei, c'è un concetto che vorrei esprimere, ed è qualcosa che, di cui ieri sera ne parlavamo a Palermo in maniera particolare, ma volevo fissare alcune cose in maniera chiara. Giovanni capitolo 4, versetto 23 e 24 sono delle parole che tutti quanti non conosciamo, l'incontro di Gesù con la Samaritana, quando Gesù in maniera particolare parla dell'adorazione, no? Degli adoratori. E dice qua in Giovanni 4, 23, 24, dice: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è?
Spirito.
Dio è?
Spirito.
Spirito. E quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gesù fa una dichiarazione molto importante, chiaramente si sa che Dio è spirito, ma Gesù sottolinea in maniera particolare la natura di Dio. Dio è spirito, ok? E in Ebrei capitolo 11, iniziamo con la carrellata di versetti, in Ebrei capitolo 11 troviamo scritto qualcosa di molto particolare. Versetto, diciamo dal verso 1 al verso 3, Ebrei 11: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per mezzo di essa, per mezzo della fede, gli antichi ricevettero testimonianza. Attenzione al verso 3. Per fede intendiamo o comprendiamo, realizziamo che l'universo che è stato formato per mezzo della parola di Dio, per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Questo è un versetto, sono delle parole semplici che hanno una profondità immensa, perché qua viene racchiuso il mistero della creazione in maniera particolare. E dice qua che tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che noi tocchiamo, tutto ciò che noi realizziamo nella dimensione dei nostri cinque sensi, quindi tutto ciò che noi tocchiamo, tutto ciò che vediamo, tutto ciò che odoriamo, tutto ciò che ascoltiamo, tutto ciò che assaggiamo, i nostri cinque sensi, tutto quello che noi realizziamo giornalmente è stato creato ed è venuto all'esistenza da qualcosa che non si vedeva e che non esisteva. Cioè il mondo invisibile ha creato ciò che è visibile ed è tangibile. Ora noi dobbiamo comprendere questo concetto fondamentale, che Dio, che è spirito, ha creato tutto ciò che è visibile ed è tangibile. Questo ci rivela un principio fondamentale, che tutto quello che è nel mondo naturale viene prima governato dal mondo spirituale, dal mondo che è invisibile, che noi non vediamo, che noi non realizziamo con i nostri cinque sensi, ma che è più reale della sedia sulla quale sei seduto.
Amen.
La mamma sta telefonando, gli sta gridando dal
balcone.
E lo voglio ripetere questo qua perché è fondamentale, perché questa è una base sulla quale noi dovremmo fondare la nostra fede e la nostra vita con Cristo. Perché troppo spesso noi vogliamo affrontare i problemi naturali in maniera naturale. E non ci rendiamo conto che molto spesso, non sempre, ma che molto spesso, le problematiche che noi viviamo nel mondo naturale sono determinate da un mondo che non esiste, da un mondo che è invisibile, che esiste, che è più reale del mondo che noi tocchiamo, vediamo, odoriamo o udiamo. Quindi Dio, che è spirito, ha creato ciò nel quale tu sei seduto. Quindi questo ci fa comprendere che per affrontare delle problematiche e per vivere nella giusta maniera, noi dobbiamo essere più coscienti del mondo che non vediamo, del mondo spirituale. Ora Paolo, ad esempio, vi ricordate che Paolo nei 9 doni dello Spirito Santo, uno dei doni è il discernimento degli spiriti. Molti lo confondono con il discernimento dei demoni. Discernimento degli spiriti non è il discernimento dei demoni, perché c'è gente che va in giro dicendo che ha il discernimento degli spiriti, che viene il demone magari su te tavolini in la tasca, non lo so, vede demoni dappertutto. Il discernimento degli spiriti non è il discernimento dei demoni, è il discernimento del mondo spirituale. Dio è spirito, quindi chi dice di avere il discernimento degli spiriti dovrebbe discernere più di qualunque altra cosa, più di chiunque altro, Dio. In accordo a quello che dice la scrittura, per ogni demone ci sono due angeli. Quindi chi ha il discernimento degli spiriti o dei demoni, dice lui, dovrebbe almeno vedere due angeli per ogni demone. Il discernimento degli spiriti rappresenta semplicemente e riguarda il discernimento anche dello spirito dell'uomo. La Bibbia dice in Ebrei che Dio è il padre degli spiriti. Dio è spirito, è colui che è spirito e che non è tangibile ai sensi umani, ha creato tutto quello che noi oggi vediamo. Questo è fondamentale per noi comprenderlo, perché dobbiamo comprendere da dove veniamo. E questo, la comprensione di questo principio ci fa comprendere chi siamo. Sentivamo le urla.
Non è la tua.
Signora, si va a mettere qua?
No,
le urla tutti.
Ah no.
Non
è tua, la tua suonata. Non ti preoccupare. Quando noi comprendiamo, seguitemi, quando noi comprendiamo da dove veniamo, noi comprendiamo anche chi siamo. E voglio spiegare qualcosa che magari non avete mai sentito. Quando si parla della creazione dell'uomo, tu sei spirito, tu sei uno spirito, ok? E questo spirito abita in un corpo di carne. Quando Dio creò l'uomo, Dio ha creato lo spirito dell'uomo. Ed è parlando al suo spirito che Dio disse: tu avrai dominio. E poi Dio crea l'involucro chiamato corpo, dentro il quale mette lo spirito. Quando tu comprendi che tu sei spirito e che tu non morirai mai, quando il corpo muore, quando l'involucro muore, ritorniamo alla terra, ma il nostro spirito non morirà mai. Ecco perché noi non dovremmo mai dare valore alle persone per quello che noi vediamo. Il vero valore di una persona è quello che lui è, quello che la persona è in realtà. Noi siamo spirito ed è in questo dominio, ed è in questa area, in questo livello che noi dovremmo imparare ad operare. Quando noi preghiamo dal nostro spirito. Ecco perché l'autorità, ad esempio, che noi abbiamo sui demoni, non è determinata dal tono della voce. Molte volte quando prendono autorità cominciano a gridare, a squarciagola, oh, no, no, c'è bisogno, i demoni non hanno rispetto del tono della voce. I demoni rispettano e sono sottomessi all'autorità che Dio ti ha dato.
Amen.
E questa autorità non è espressa con il tono della voce, ma con la consapevolezza della tua identità. Noi siamo come Dio. Dio è spirito e Dio ha creato uno spirito e l'ha imbottito di carne. Quando noi preghiamo, quando noi intercediamo, quando noi prendiamo autorità, quando noi usiamo la nostra fede, dovremmo sempre comprendere da quale posizione lo facciamo. Efesini 2, il versetto 6 dice che non solo siamo stati vivificati e risuscitati, ma in Cristo noi siamo messi a sedere nei luoghi celesti. Ora, il nostro corpo è qua, ma la nostra posizione di identità è in Cristo ed è alla destra del Padre. E noi dobbiamo comprendere che tutto quello che Dio ha fatto è nel nostro spirito. Chi siamo noi veramente? Noi ci guardiamo ogni giorno allo specchio e ci identifichiamo con quello che vediamo. Ma noi non siamo quello che noi vediamo allo specchio, noi siamo quello che Dio ha creato dentro di noi. Noi siamo noi siamo quello che non morirà mai. Noi ci identifichiamo con il nostro aspetto fisico, con i nostri soldi, con la posizione della società, ci identifichiamo con il nostro peso, col colore della pelle, ci identifichiamo con il nostro carattere. Noi identifichiamo le persone per il loro carattere. Ma Dio ci guarda e ha a che fare con noi sulla base del nostro spirito. Il nostro vero io, il tuo vero tu, non è la carne, sta carnazza che ti appesantisce. Noi ci identifichiamo con le nostre cadute, con i nostri errori, ci identifichiamo con la nostra vecchiaia, il tempo passa, ci sentiamo più deboli, sentiamo gli acciacchi. Identifichiamo una nuova vita che arriva quando viene partorita, ma quello spirito è stato creato da Dio. Non ci rendiamo conto della potenzialità e della straordinaria autorità che Dio ha messo dentro di noi, perché ci identifichiamo troppo con il mondo naturale. Dio è spirito, è uno spirito ha creato ogni cosa.
Amen.
Quanto è importante che noi impariamo ad agire come colui che ci ha creato. E come ha creato Dio le cose? Come ha creato le cose naturali? Dio ha cominciato a creare
con la bocca.
E se posso stasera non iniziare qualcosa, ma dire qualcosa che secondo me ha un valore di una tale importanza che ancora la Chiesa non ha compreso. Noi dobbiamo imparare a parlare.
Amen.
In alcuni casi dobbiamo imparare a stare in silenzio.
Picchi
facciamo danni. In Genesi al capitolo 1, noi vediamo tutto il capitolo 1 della Genesi che è basato sulla creazione. È tutto un susseguirsi della stessa espressione, della stessa frase. E Dio disse, e la cosa fu. E Dio disse, e la cosa fu. E Dio disse, e la cosa fu. Ebrei 11, il versetto 3, abbiamo letto queste parole che per me hanno una profondità immensa. Dice, per fede noi comprendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Non sta parlando della Bibbia, ok? Non sta parlando della Bibbia, sta parlando di ciò che è uscito. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di essa, e nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo della parola. Guardate in Giovanni al capitolo 1, troppo spesso ci fermiamo al primo verso, ma i versi successivi sono importanti. Nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, o di essa, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. È importante comprendere che tutto quello che Dio ha creato è stato fatto attraverso la dichiarazione della parola. Guardate in Ebrei, capitolo 1. Guardate dopo la creazione cosa mantiene in piedi, come viene mantenuta in piedi la creazione. Ebrei 1, versetto 1, 2 e 3. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, perché egli lo ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Guardate il versetto 3. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Egli sostiene, questa parola sostiene significa anche egli mantiene, egli guida, egli aziona, porta a compimento ogni cosa mediante la parola della sua potenza. Noi non ci rendiamo conto di quanto sia potente la parola che esce dalla nostra bocca. Perché la parola che tu rilasci con fede e con la guida dello Spirito Santo può creare cose che ancora non esistono.
Amen.
Guardate ancora, voglio farvi, per darvi alcune conferme, Salmo 33, il versetto 9. Salmo 33, il versetto 9 dice così: poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. Tutto ciò che è venuto all'esistenza, tutto, è frutto della parola. È stato provato scientificamente che persone che continuano a parlare di malattia sopra la loro vita creano malattie, le stesse malattie che escono dalle loro bocca a parole. Noi siamo esseri spirituali e ciò che esce dalla nostra bocca ha potenza e autorità. Ecco perché la Bibbia dice che morte e vita sono in potere della lingua. Guardate in Amos, vi sto facendo vedere alcuni passi, ce ne sono tantissimi chiaramente, che riguardano come Dio opera. Amos capitolo 3, il versetto 7: poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il leone ha ruggito, chi non avrà paura? Il Signore l'Eterno ha parlato, chi non profetizzerà? Vedete, il nostro parlare nello spirito può essere anche chiamato profetizzare. Noi molto spesso nell'ambiente carismatico pentecostale si pensa che la profezia abbia a che fare con il prevedere le cose che succederanno nel futuro o dare delle parole profetiche. In realtà il profetizzare non è altro che il confessare quello che Dio ha detto.
Amen.
Dio ha parlato, chi non profetizzerà? Profetizzare significa letteralmente dire quello che Dio dice, confessare la sua parola. La parola confessare nel testo greco è omologheo, significa quella parola che noi utilizziamo, omologare, cioè in accordo a. Vi do un piccolo esempio, guardate in Ebrei al capitolo 13. In Ebrei 13 troviamo una cosa molto interessante. Dice qua al versetto 5, Ebrei 13, 5: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo?
Amen.
Guardate, noi molto spesso leggiamo i versetti, questa è una cattivissima abitudine. 13, versetto 5 e 6. Ma se li leggiamo insieme, noi troveremo qualcosa di molto interessante. Lo scrittore dice: perché Dio stesso ha detto, così possiamo dire con fiducia. Questa è la spiegazione del senso della parola confessare. Significa: io dico esattamente quello che Dio dice. Se Dio l'ha detto, anch'io lo posso dire. Poiché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, così noi possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Significa: Dio ha parlato, allora anch'io posso parlare. Cosa Dio ha detto della tua vita? Quali sono i pensieri di Dio? Quali sono le parole che Dio ha dichiarato sopra la tua vita? Gesù un giorno ha detto: il ladro viene se non per rubare. Sapete che una delle cose più incredibili che a volte noi non comprendiamo è che il diavolo viene per rubare le parole dalla nostra bocca. Quante volte ci stanchiamo a dichiarare le cose? A volte usiamo la nostra bocca molto più per lamentarci o per dichiarare cose negative nella nostra vita. Questa situazione non cambierà mai, sta malattia mi porterà alla morte, o sicuramente entreremo in crisi e ci licenzieranno, sicuramente eccetera eccetera. E non ci rendiamo conto che quando noi diamo voce a quel pensiero, quelle parole stanno creando una realtà nuova nella nostra vita. Perché noi, ricordiamocelo sempre, noi andremo nella direzione delle nostre parole. Lo ripeto, noi andremo nella stessa direzione delle nostre parole. Se noi lanciamo una parola verso una direzione, tutto ciò che fa parte di noi andrà in quella direzione. Se noi stiamo lanciando parole di malattia, di crisi, di povertà, di insuccesso, tutto il nostro intero essere andrà verso quella direzione. E noi un giorno ci ritroveremo in quella condizione e diremo: me lo aspettavo.
L'abbiamo detto.
Perché quello che abbiamo creduto è quello che abbiamo pensato e quello che abbiamo confessato. Ed è fondamentale per noi comprendere la parola, la potenza e l'autorità che c'è nella nostra parola, perché le parole non sono solo parole. Perché Dio è spirito e con le sue parole ha creato il mondo. Malattie possono scomparire.
Amen.
Grazie alla confessione della parola di Dio.
Amen.
Quando parlo della parola di Dio non parlo della Bibbia ripetuta a memoria, parlo della rivelazione della parola che lo Spirito mette dentro di te. Non è un ripetere a pappagallo, non serve a niente. La devi avere nel cuore, poi nella bocca. E dice qua in... guardate in 2 Corinzi il capitolo 4, sto per finire, sto andando più veloce della luce. 2 Corinzi capitolo 4, il versetto 13, dice così: ma pur avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo. La fede, ricordiamoci, è certezza di cose che si sperano, ma è anche... e la prima dimostrazione della fede è la bocca, sono le parole che escono dalle tue labbra. La prima dimostrazione di quello in cui tu stai credendo, la bocca parla di cosa? Dell'abbondanza nel cuore. Quello che c'è nel tuo cuore sarà pure nella tua bocca. Non si scappa. Ascolta una persona mentre parla e capirai quello che c'è nel suo cuore. se una persona continua sempre a parlare male degli altri, a giudicare gli altri, nel suo cuore c'è giudizio, non c'è amore. Se una persona continua a parlare di crisi, di malattie, che tutto andrà male, eccetera, eccetera, nel suo cuore c'è la devastazione. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Rubare, uccidere e distruggere. Gesù è venuto per restituire, dare la vita e restaurare ogni persona e ogni cosa che ti è stata rubata in abbondanza. Questo è il giubileo, che riaprirà molto presto.
Amen.
Amen.
Io finito.
La parola che
è. Il giubileo che riaprirà nel 2018.
Amen.
Amen.
Io ho creduto e perciò ho parlato. Guardate qua, Proverbi. Andiamo verso la fine. Proverbi capitolo 18 prima. Proverbi capitolo 18, versetto 20 e 21. Guardate qua. Proverbi 18, 20 e 21. L'uomo sazia il ventre con il frutto. L'uomo non sazia il ventre col frutto che entra nella sua bocca, ma col frutto della sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Perché, versetto 21, morte e vita sono in potere della lingua, e quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Proverbi capitolo 12, versetto 14. L'uomo sarà saziato di beni per il frutto della sua bocca.
Amen.
Ce ne sono centinaia di versetti che potremmo leggere riguardante questo. Ma il concetto è molto semplice. Dio è spirito. Il fatto che non lo vediamo, che non lo possiamo, che non è tangibile ai cinque sensi, non significa che non esiste. Perché Dio è più reale di ciò che è reale ai nostri sensi.
Amen.
Ok? Questo è un concetto base. Dio, che è spirito, ha creato tutto ciò che è naturale. Quindi, tutto ciò che è naturale è governato da una legge superiore, che è la legge spirituale. Se noi riusciamo a comprendere come funziona, non possiamo dominare, governare, come scritto in Genesi 1, sul mondo naturale. Che non sono separati, sono dipendenti. Ciò che esce dalla nostra bocca ha un valore assoluto. Se Dio con la sua parola ha creato il mondo e tutto ciò che noi vediamo, e Dio, quando deve fare qualcosa, abbiamo letto in Amos, nella nostra vita, quando deve fare qualcosa in una città o in una nazione, quando si deve servire di qualcuno, la prima cosa che Dio fa è
parlare.
Dio parla e dice: io ho intenzione di fare questo. Perché? Perché la fede viene
dall'udire
il rema di Dio, ok? La parola ispirata. Questa parola crea fede dentro di te, e attraverso la tua fede Dio. Dio non agirà al di là della tua fede, al di là di quello che esce dalla tua bocca. Dio non lo farà. Questa è una legge che lui ha stabilito, e le sue leggi non cambiano. Non puoi prendere una cosa e pensare che lasciarla va verso l'alto. Perché? Perché è una legge di gravità. Puoi eludere questa legge soltanto se esci fuori dall'atmosfera. Se esci fuori dall'atmosfera non sei più sotto questa legge. C'è poco da fare, è una legge. Se tu accendi il fuoco non puoi aspettare, non devi aspettare che si riscaldi.
È già caldo.
Non puoi chiudere il vento in una bottiglia perché non lo puoi contenere. Non puoi bloccare un fiume perché troverà altre strade. Ci sono delle leggi che sono state create nella natura da Dio. C'è la legge della semina, della raccolta. Si raccoglie anche se non semini, i campi vengono seminati dal vento, portano i semi, c'è la potenza è nel seme, non è nella semina, è nel seme. E dove cade il seme ci sarà sempre qualcosa che nasce, che nascerà e che uscirà fuori. Sono delle leggi, le leggi naturali sono state create da una dimensione diversa, la dimensione dello spirito. Se tu riesci a vivere in quella dimensione, e concludo in questo modo, ne parlavamo ieri sera a Palermo, che cosa significa realmente essere carnali? Perché noi è sempre stato insegnato che essere carnale significa vivere nel peccato, quello è carnale, vive nella carne, nei piaceri della carne. Ma la carnalità, in accordo a quello che è stato spiegato dall'Apostolo Paolo, è qualcosa di molto più profondo e di complesso, ma nello stesso tempo semplice. La carnalità o vivere in maniera carnale significa non vivere nello spirito. Quanti credenti conosciamo che pur non vivendo nei piaceri del peccato vivono nella carnalità? Perché essere carnali non significa vivere nel peccato, significa vivere da ignoranti alle cose dello spirito. Significa vivere non considerando e non essendo coscienti delle cose dello spirito. Significa trattare i problemi sempre su una base naturale. E quindi il soprannaturale, perché nel mondo occidentale è meno visibile di paesi dove magari c'è povertà, dove c'è il terzo mondo, perché il soprannaturale è più evidente nei posti dove c'è più povertà? Perché dove c'è più povertà non ci sono i mezzi per contrastare i problemi e allora ci si rivolge direttamente alla sorgente, alla fonte. Si attinge la soluzione direttamente da colui che dà la soluzione. Oggi noi abbiamo un problema, bustine, ospedali, dottori, niente contro questo, ci mancherebbe altro perché sono una benedizione per la nostra vita, ma il problema fondamentale è questo. Quando noi vediamo un problema e vogliamo affrontare un problema, lo vogliamo affrontare subito dal punto di vista naturale e poi preghiamo. E poi andiamo alla sorgente. Perché? Perché è più semplice. Comprendiamo? Comprendiamo che... Che succede? Che
no.
Vai tranquillo, non ti preoccupare. Noi dobbiamo fare il fotomontaggio se devo andare in bagno. I trucchi cinematografici. Anche lo bagno. Allora, cosa significa essere carnali realmente? Significa vivere una vita costantemente senza avere la consapevolezza delle cose dello spirito. E vorrei leggere l'ultimo versetto e concludiamo, dai, in Seconda Corinzi. No, concludiamo veramente, ve lo prometto. Prima Corinzi 2 versetto 9. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché
conosciamo
le cose che ci sono state donate da Dio. Quanto è importante per noi essere consapevoli e coscienti del mondo spirituale, e che ci sono problematiche della nostra vita, della nostra casa, della nostra città, della nostra nazione, che non si risolveranno stando in silenzio, che non si risolveranno con un nuovo partito politico, con un nuovo governo, che non si risolveranno con un prestito in banca, che non si risolveranno andando in ospedale, ma che ci sono situazioni che devi affrontare su un altro livello. Imparando a parlare, imparando a dichiarare la parola di Dio. Perché? Perché i pensieri di Dio per noi sono pensieri di pace e non di male, per darci un futuro, è una speranza, un avvenire. Ma certe cose non succederanno se noi non ci accordiamo con Dio. E noi dobbiamo imparare a dire così: siccome Dio ha detto così per me, allora io posso dire con fiducia che così è per la mia vita. Dichiarare le promesse di Dio è la cosa più sana e più intelligente che noi possiamo fare. È la cosa più spirituale, veramente, ci fa uscire fuori dalla carnalità, ci rende coscienti delle cose dello spirito. Quante volte è capitato in situazioni dove abbiamo visto in questa settimana, eravamo pure con Luca e Agata, quando Mary aveva problemi alla schiena, era letteralmente bloccata, è bastato semplicemente pregare in alcuni momenti, alcuni proprio abbiamo sentito la presenza di Dio così forte, così forte. E poi passa tutto, all'improvviso, in un istante. E poi certe cose ritornano. Perché? Perché le affrontiamo in maniera naturale, ma quando ritorni ad affrontarle nel giusto dominio, nel giusto ambiente, nel giusto livello, le cose ritornano a risolversi. Può passare, non ti preoccupare.
No,
beh, a me ti conoscono tutti.
E la stavo seguendo.
Allora, Dio ci ha dato il suo spirito. Noi non solo siamo spirito, ma Dio ci ha dato il suo spirito per connetterci con il mondo spirituale. Amen? Per rimanere collegati. Non spegnere il collegamento. Rimani collegato. Rimani. Non viviamo un cristianesimo basato sui cinque sensi. È bellissimo abbracciarsi, è bellissimo amarsi, è bellissimo prendersi cura gli uni degli altri, perché poi alla fine bisogna essere pratici, e molto pratici. Però a volte si rischia di essere o troppo spirituali o solamente esclusivamente pratici. Dobbiamo collegare le due cose. No, l'ho già letto, quindi sto semplicemente...
Siamo alla fine.
L'ho già letto. Proverbi 12:14. L'uomo sarà saziato di beni per il frutto della sua bocca e ognuno riceverà la ricompensa secondo l'opera delle sue mani. Vedete il bilanciamento? Il frutto della bocca e l'opera delle mani. Il tuo spirito è il collegamento che il tuo corpo ha con il mondo spirituale. Ma il tuo corpo è il collegamento che il tuo spirito ha con il mondo naturale. Ecco perché abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro. Ecco perché dobbiamo prenderci cura dell'uno e dell'altro. E ciò che collega lo spirito al corpo, questo è un altro studio di vista, è la nostra anima. Però questa è un'altra cosa. Alleluia. Quindi... dillo alla persona accanto a te, impara a parlare. Dobbiamo imparare a dichiarare le promesse di Dio per la nostra vita. Non a pappagallo, a memoria, perché non serve a niente. Anche se, voglio dire, meglio la parola di Dio che una parolazza, voglio dire, la nostra bocca. Però dobbiamo farlo con la piena consapevolezza di chi siamo. Quindi tu non sei il tuo corpo, tu non sei il tuo carattere, tu sei il tuo spirito. E il tuo spirito non morirà mai. Mai. Là è la tua identità, non il fisico. Non so se magari può essere angosciante per qualcuno, non morirò mai. Noi non moriremo mai. Quando il corpo, quando il cuore finisce di battere, il nostro spirito lascia il corpo. Alleluia.
mente.